Buonasera a tutti e tutte, bentrovati nello stand Libri, Media e Produzione. Abbiamo appena sventato un uragano, ma siamo tutti sani e salve e quindi abbiamo anche un po' risolto i nostri problemini tecnici. Ciao Elettra!
Ciao Rossella!
E saluto ovviamente anche Alessandro Senaldi che ci è venuto a trovare. Ciao Alessandro!
Tutte e tutti che sono presenti e a chi ci sta ascoltando.
Presentiamo un attimo Alessandro. Alessandro è il curatore del saggio e dottore di ricerca in filosofia del diritto e storia della cultura giuridica all'Università degli Studi di Genova. Rappresentante qui anche per gli altri due curatori, Luca Alteri e Xenia Chiaramonte, e degli autori e delle autrici che ringraziamo e salutiamo da qui. Ma che libro presentiamo, Elettra?
Parliamo un po' del saggio che stiamo andando a presentare, intitolato Politica e violenza, teorie e pratiche del conflitto sociale. Un saggio colmo e pregnante, eterogeneo e variegato, in cui si attraversano molteplici epoche tematiche. Per chi è qui presente in studio, è questo qui, e ha una copertina davvero interessante. Facendo una veloce disamina nella prima parte, che si intitola Violenza e politica del diritto, si parte dai riot urbani, citando i Gilets Jaunes, si arriva alla pratica dello sciopero sociale, inteso come contropotere, sociale perché non inquadrabile entro le categorie del lavoro formale e salariato. Scomodando la criminologia critica di Rush e Kirchheimer, si parla di fenomeno criminale come frutto di problematiche strutturali e sociali e si interviene a tratteggiare i movimenti sociali collocati in un binomio cosiddetto tra devianza e politicità. La disamina prosegue il suo filone critico dell'antropologia criminale, dall'ombroso coi suoi uomini pericolosi tipo l'anarchico, sino a Ferri per la difesa sociale. Nella seconda parte, cos'è il terrorismo? Un focus obbligato al terrorismo in senso letterario e storico, quindi violenza politica negli anni 70 del movimento antifascista militante e la lotta armata. Nella terza e ultima parte, oltre alla violenza legittima, si parla poi di polizia politica e l'uso legittimo della forza per il governo dell'ordine pubblico, della violenza delle frontiere e infine, a corredo di tutto ciò, due esempi esterni, El Salvador e la Colombia, le strategie di lotta per superare il paradigma della violenza.
Ecco, grazie Elettra per aver fatto questa disamina di tutto il saggio, che è veramente molto eterogeneo e composito, ma questo libro è nato anche grazie alla presentazione del vostro precedente saggio in un convegno che si è svolto all'Università di Genova 2 anni fa, dal titolo Violenza politica, una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione. Partendo proprio da quest'ultima parola chiave, che tra l'altro ritorna imponente nel corso del libro, volevo soffermarmi su qualcosa che mi ha molto colpito e che proviene ovviamente anche dalla tua penna, dal tuo tratto, Alessandro. A chiosa del libro, quindi partendo dalla fine, un po' come fanno i destrutturalisti, tu specifici l'importanza, o meglio, la necessità di un posizionamento, citando Foucault: il sapere non è fatto per comprendere, ma per prendere posizione. Il vostro lavoro di fatto si colloca in quella categoria definita di scienza di parte, abbiurando quella neutralità che è vista, come ben dici tu, una sorta di peccato mortale. Proprio su quest'ultimo passaggio ti chiederei se ritenete, visto che è un lavoro collettivo, di essere riusciti a prendere una netta posizione ideologica con questa pubblicazione e, interconnessa a questa domanda, come connettete normalmente il vostro lavoro di ricerca con questo ingombro / risorsa da non sottovalutare in una società come quella dell'oggi, che è riottosa, sospettosa ad un posizionamento così netto.
Vabbè, innanzitutto di nuovo ringrazio i compagni e le compagne che hanno organizzato questo storico evento. Sono anche abbastanza emozionato e contento di farvi parte, perché comunque se si vuole parlare e avere un occhio, diciamo, attento alla storia dei movimenti, soprattutto alla storia dei movimenti organizzati di questo paese, sicuramente non si può fare a meno di studiare quello che è il patrimonio comunque dell'autonomia operaia in tutte le sue declinazioni, tra cui anche in quella diciamo veneta, e non si può diciamo non considerare tutta la stagione che ha portato, per dire, all'oggi, quindi mi riferisco alla stagione dei centri sociali degli anni 90, a tutti anche i movimenti di prima. E la cosa che credo che, per rispondere e venendo al discorso, alle domande appena sollevate, io credo innanzitutto che, vabbè, nonostante sia in rappresentanza anche degli altri curatori, ci tengo a apprezzare che poi un prodotto editoriale, ogni curatore, ogni editore ci vede un qualcosa. Classicamente io, Xenia e Luca, ci siamo, soprattutto io e Xenia, ci siamo decisi ad avviare questo percorso per una serie di esigenze al di là del posizionamento ideologico. Le esigenze chiaramente sono esigenze di, per un verso accademico, per un altro militante, per altro anche semplicemente di onestà culturale e amore in un certo senso dei fenomeni per come si danno. Quindi da un lato c'era appunto il nostro interesse di sottrarre un po' la dimensione della politicità della violenza e quindi del pensare un impensato, una depoliticizzazione, appunto perché per la nostra esperienza di criminologi ogni volta che viene si crea, diciamo, un episodio violento che ha dei connotati, diciamo, politici, e magari dopo torneremo su questa questione, beh, quello che succede è l'immediato etichettamento da parte di chi ha il potere di definizione che quel episodio è violento, è criminale, è un reato, non riconoscendo la legittimità politica. Dall'altra parte, una cosa, penso che pensare questo impensato serva anche non solo magari ai militanti o alle militanti più navigate, o comunque magari nella loro storia hanno mantenuto anche banalmente per questioni biografiche il collegamento con un certo tipo di fare militanza. Io credo che la questione della violenza politica sia anche un po' un tabù, un convitato di pietra all'interno dei processi di lotta, e riposizionare questa questione in questo senso è molto interessante rispetto alla seconda al secondo capitolo. Noi, come l'abbiamo chiamato, cos'è il terrorismo, non è che l'abbiamo affermato, abbiamo lasciato un punto di domanda, appunto perché normalmente, oltre al potere euristico e criminalizzante della parola terrorista, che uno comunque adesso ormai dopo le torri gemelle, l'ISIS, immagina gente che taglia teste, non si immagina per esempio le persone vanno a bruciare per esempio i compressori in Val di Susa. Terrorismo di fatto è tutto ciò che lo Stato, il potere, eccetera, chiama un po' il suo nemico. Emblematico, per dire, la reserve list che viene per esempio fatta sempre, dove anche i compagni e le compagne curde che combattono contro l'ISIS sono finite loro malgrado. Per esempio la Turchia considera terroristi i nostri compagni e le nostre compagne. E dall'altra parte anche un po' di un discorso che sta un po' a cavallo tra queste due cose, che è una questione di opinione pubblica, nel senso che ormai la politica è fatta sempre più in un agone pubblico, e in un certo senso noi abbiamo anche necessità di legittimare anche alcune riuscire a spiegare anche alcune forme di lotta, anche radicali. Per quanto riguarda invece l'Accademia, la questione è dopo, adesso vengo magari, però questa è la premessa, vengo un po' alle domande. La questione accademica è comunque questo impensato si traduce in una concezione, diciamo, iper mega funzionalista della società, dove tutti le interessi, tutti i gruppi sono, diciamo, amorevolmente d'amore d'accordo, e nella scienza manca totalmente questo piano, manca un piano del conflitto, del discorso che il conflitto non è un risultato della politica, ma è alla base stessa della politica, perché è alla base stessa della distribuzione, della differente potere, i rapporti forze, differenti posizioni nella struttura e la sovrastruttura della società. Quindi il posizionamento ideologico io personalmente lo sentivo molto forte come questione. Magari gli altri due autori non sono sicuro, però sicuramente era importante per me segnare il punto dell'ideologia e renderla centrale. Come riusciamo a farlo? Io credo, quindi spero di, per quanto mi riguarda rispetto alla prima domanda, spero di aver appunto segnato il punto, anche se l'idea nostra era più complessa più che posizionarti ideologicamente. Come riuscire a tenere dentro ricerca e militanza è un tema chiaramente, o per meglio, io per adesso non uso questa espressione in maniera convinta, ma più per capirci subito tutti quanti, tutti e tutte, è il discorso un po' dell'intellettuale. Intellettuale che sicuramente appunto non è una figura che io personalmente mi rivendico, però io credo che la figura, cioè che una persona non possa sottrarsi dall'essere quello che è nella vita di tutti i giorni. Le parole di Foucault riecheggiano a sua volta le parole di Marx già nelle tesi su Feuerbach che già dava questa indicazione, ma ancora in un certo senso ricalcano anche, e qui per dire si ritorna per esempio a uno dei padri dell'autonomia, conosce chi più veramente odia, nel senso che solo attraverso, diciamo, un esercizio di critica radicale, di posizionarsi da una certa parte, si riesce a conoscere e a riconoscere la totalità. Io credo che quindi il livello sia duplice per come ci si deve, come si dice, per come si riesce a unire questi due ambiti. Il primo è una questione di etica militante, ovvero un militante è un militante sempre, anche in accademia, anche quando fa ricerca, non riesce a scindersi da quelli che sono le sue etiche e i suoi principi. Dall'altra parte, io credo che ci sia anche un discorso di onestà intellettuale e culturale, questo per dire, lo dice anche Bourdieu, perché ogni volta che si va a fare una ricerca bisogna essere se stessi e bisogna dire chi parla e come parla e qual è il suo punto di vista. Lui parlava di oggettivare il soggetto che fa ricerca. E il terzo livello è chiaramente quello del mandato. Ovviamente l'intellettuale non si deve sentire o non deve essere qualcosa che si reputa come avanguardia, come esterno, come la possibilità di dare un indirizzo politico a chi fa i processi di lotta, ma deve semplicemente essere strumento di questi processi diciamo porsi al servizio delle lotte, soprattutto delle pratiche di lotta, e cercare di tradurle, visto che può, perché diciamo è skillato col linguaggio, cioè queste skill, tradurle nell'opinione pubblica comune. Io adesso questa faccio e chiudo, tipo a lezione faccio sempre questo esempio, che spero che sia una metafora giusta. Quando uno vede, io ho studiato la Val di Susa, no? Quando si vedono, per dire, quelle foto in cui, o quei video in cui volano sassi, eccetera, la persona normale vede un sasso che vola e quindi si scandalizza, il giurista vede un sasso che vola e ne legge un reato, ma in realtà la persona onesta intellettualmente deve riuscire a riconoscere le parabole che descrivono quei sassi, e quelle parabole in realtà ci parlano di principi ed etiche diverse che sostengono quelle traiettorie.
No, voglio fare il commento un po' vetero. Io nelle tue parole ci ho trovato non solo Gramsci, ovviamente sulla questione dell'intuale, ma tanto Lenin, comunque sul concetto di avanguardia dell'intellettuale. Giusto un commento, lascio a te l'altra domanda, Elettra.
Ecco, prima ancora di entrare nel vivo della vicenda e quindi riparlare del nesso tra politica e violenza, concentriamoci sul perché abbiamo la necessità di riavvicinare i due concetti, del perché si sia creata una spaccatura tra diritto e conflitto, allontanando così i moti collettivi dalla sfera giuridica. A quando, secondo te, possiamo ricondurre storicamente questa divisione?
Allora, la divisione, vabbè, innanzitutto, e però questa è una mia idea, conflitto e diritto, no, da una parte non sono accomunabili e dall'altra non sono scindibili, nel senso che non sono accomunabili perché banalmente, se si vede nella maggior parte, questo non so chi lo diceva, sicuramente un filosofo del diritto americano, di quelli che fanno della propria logica funzionale il loro baruardo, lui diceva, se si vede, diciamo, nella maggior parte delle costituzioni di tutti i paesi non c'è una norma che legittima la presa del potere rivoluzionaria o come ti dice che si fa una rivoluzione giusta e legittima. Questo vuol dire che a prescindere, in qualsiasi momento, in qualsiasi passaggio, quando si produce un livello drastico di cambiamento, questo livello drastico di cambiamento non può avere una copertura giuridica, semplicemente perché il diritto che può dare quella copertura ancora non è venuto in essere, ancora non esiste. Appunto, se si guarda all'Enia Rivoluzione, il diritto che c'era prima non c'era dopo. Però quello che stanno facendo, la presa del Palazzo d'Inverno, sono abbastanza sicuro che è un atto illegale, è tutto. Quindi da un lato questa cosa è importante, nel senso che se noi ci aspettiamo che il diritto legittimi qualsiasi tipo di nostro voglia di protesta, anche la più meno radicale, nel momento in cui la protesta anche meno radicale agita in maniera disfunzionale a quella che è banalmente la struttura degli assetti di produzione, allora viene reputata violenta anche se è un sit-in, viene reputata violenta anche se è un picchettaggio dei cancelli della logistica, eccetera. Quindi forse questa ce la dovremmo mettere via, nel senso, cioè, so che poi non è bello parlare in questi termini, perché non è che abbiamo la sfera di cristallo, non siamo neanche in un periodo lontanamente pre-rivoluzionario, però a prescindere, chiunque di noi si trovi, ammesso in un contesto che ci troviamo, i nostri nipoti, le nostre nipoti, i nostri figli, loro sapranno che non ci sarà mai un momento in cui il diritto dirà bene, questa è la cosa che dovete fare per arrivare al vostro obiettivo. Dall'altra parte però non sono scindibili, perché? Perché in realtà i movimenti, in un certo senso, il diritto lo usano almeno, cioè lo concepiscono almeno su tre livelli. Innanzitutto è un discorso di controutilizzo. Banalmente, questo per dire una cosa che sbagliavano i brigatisti a rinunciare a difendersi nei processi, a nessuno piace andare in galera, se viviamo in uno stato di diritto, perché benché malato che sia, noi abbiamo la necessità di difenderci per evitare la scure. Stessa cosa nei processi di rigenerazione urbana oppure di partecipazione democratica, noi attiviamo dei livelli di diritto per accedervi, anche se sono ambivalenti quanto si vuole. Ancora, di nuovo la Val di Susa, le barricate di carta che facevano, che nominano proprio così, gli amministratori locali, erano del diritto amministrativo e azionavano i livelli del diritto amministrativo. Un'altra è un discorso di diritti come piano di discussione. A me la parola diritto non è che mi dà fastidio in quanto tale, dipende appunto che diritto è e il modo in cui lo pretendi. Per esempio, banalmente, i movimenti di liberazione nazionale dopo la colonizzazione, che hanno, diciamo, cacciato i colonizzatori dalle terre non loro, si puntavano sulla rivendicazione del diritto alla propria terra, su una rivendicazione di diritto. Però che cosa sosteneva quel diritto? Se attende la lotta radicale, se attende la violenza politica, era forse fondativo, quasi costituente. Quindi un po' la modalità, banalmente, mi ricordo nel 2000, adesso non mi ricordo, un po' di tempo fa, forse 2011, quando si facevano ancora manifestazioni con gli scontri a Bologna, abbiamo cacciato la polizia da Piazza Verdi perché di fatto volevamo fare banalmente un'assemblea, che per diritto, ovvero per un regolamento comunale, non si potevano portare amplificatori in piazza. Questa cosa è sembrata talmente illegittima alla maggior parte delle persone, anche non attiviste di Bologna, e di fatto ci fu una cacciata. E il motto di quei giorni era: i diritti a spinta, a spinta, a spinta, cioè nel senso è la cosa che sostiene. L'unica cosa che effettivamente ai movimenti, diciamo, non piace per me è il diritto come concetto di questo diritto, che adesso non è per essere vetero, appunto, però banalmente non c'è diritto senza chi col potere prende la possibilità di istituire quel diritto. Il potere si ottiene attraverso un conflitto, che è il conflitto di classe che muove la storia. Quindi alla base di chi pone il diritto c'è la chi vince il conflitto di classe. Siccome al momento mi sembra abbastanza sotto gli occhi di tutti che il conflitto di classe probabilmente ancora non l'abbiamo vinto, quindi è un diritto che subiamo ed è un diritto che non possiamo fare in modo, cioè non possiamo nascondere che è frutto di una mistificazione. Banalmente, Baratta è un grande penalista italiano, quando diceva il diritto penale, andiamo a vedere com'è, si presuppone che il diritto penale tuteli degli interessi su cui tutta la società si mette d'accordo, ma di fatto gli interessi tutelati dal diritto penale oggi quali sono? Sono degli estrattivisti, sono degli inquinatori, sono dei colletti bianchi, sono di chi di fatto, banalmente, la questione dei vaccini, chi è che garantisce e tutela il diritto? Tutela comunque i potenti. Quindi denunciare sicuramente la mistificazione del diritto che non è frutto di interessi generali e condivisi è sicuramente un punto che i movimenti, ma anche le persone innamorate della libertà, dovrebbero dire a gran voce.
Ecco, il vostro saggio l'avete denominato Politica e violenza, intitolato Non violenza politica, o forse per evitare il misunderstanding di un libro omonimo, però magari dopo ci arriviamo. Però vengo per specificare che, come dici tu a fine del libro, la violenza normalmente viene sempre associata a un aggettivo o ad un complemento di specificazione. La violenza di genere, la violenza, come ne parlava ieri Fumagalli proprio lì, la violenza economica, no? Ma io vorrei soffermarmi in questo momento proprio sulla nozione di violenza tout court. Cioè, che cosa si intende per violenza? È una sopraffazione di forza, quindi è un qualcosa di visibile? O la violenza può essere interpretata anche come qualcosa di intangibile, direi, quasi citando anche Bauman, qualcosa di liquido, non tastabile. Hai parlato tanto di diritto da un punto di vista anche di un criminologo, vorrei dire, ma anche di diritto amministrativo. E vengo al dunque, veniamo da un anno e mezzo di gestione dell'emergenza pandemica, in cui si sono intervallati miriadi di DPCM molto fantasiosi, molto tortuosi anche per le persone. E una domanda un po' provocatoria: può definirsi violenza anche quella conculcazione, quell'eliminazione dei diritti per preservare un altro bene, tipo quello collettivo, tipo quello della sanità, dell'incolumità pubblica? Cioè, il bilanciamento tra diritti può definirsi un braccio giuridico, uno strumento di potere istituzionale anche violento?
Allora, questa in realtà è un po' difficile, nel senso che in realtà quando racconto questa aneddoto, quando io ho scritto la prima versione del mio pezzo e quella frase era leggermente diversa, era un po', diciamo, un po' più superficiale, e Xenia appunto mi ha corretto e mi ha detto: ma in che senso questa cosa qua? Perché semplicemente se si va a vedere banalmente le definizioni sul vocabolario, sui dizionari italiano, emerge sempre che la violenza è un gesto che una persona fa nei confronti di un'altra per ottenere un qualcosa o coartarne la volontà. Però esiste anche la violenza sadica, esiste anche la violenza fino a se stessa, esiste tanti tipi di violenza. Il problema, casomai, è capire quando la politica non c'è. Nel senso, violenza può essere... Allora, violenza, diciamo, fatta senza... No, mi correggo, nel senso che che la politica, in un certo senso, però questa è un'elaborazione che sicuramente non è la mia, però coinvolge la totalità delle sfere, no? Quindi io non posso dire che banalmente la violenza, per dire, strutturale nei ghetti americani, che ne so, oppure nei ghetti migranti, eccetera, che magari è semplicemente una violenza strutturale di gruppi tra pari, che ne so, stupri oppure anche rapine, eccetera, persone, non sia espressione di una politicità a monte diversa, perché appunto la politica è tutto, tutto è politica, la morte è politica, l'amore è politica, la violenza lo è anche, quindi mi viene difficile da dire le cose, nel senso che anche a livello criminologico io non penso che la maggior parte, cioè che per dire chi ammazzo, chi si macchia di crimini che tutti quanti sarebbero disposti ad ammettere come allucinanti, ogni volta lo fa per un raptus di follia o perché è patologicamente disfunzionale, eccetera, ma lo fa perché la sua soggettività è stata prodotta così, e anche quella produzione di soggettività è politica, quindi banalmente la violenza sulle donne, no? La violenza maschile sulle donne, la violenza di genere, ci racconta di questo, non è che tutte le persone del genere, ah, se poverino ha sbroccato, no, è stato prodotto così, quindi forse è la violenza che non si può in un certo senso totalmente scrollare di dosso la politicità intrinseca di ogni cosa della vita, però effettivamente la violenza può essere anche appunto sadica fino a se stessa, in un... non, personalmente io non ho mai trattato, studiato cose di questo tipo, quindi quella parte lì, però sicuramente ci sono degli episodi di violenza al di fuori da un senso, da un fondamento, anche se pur lontano. Per quanto riguarda il diritto amministrativo, allora, cioè, sperando che il discorso della violenza sia riuscito a rispondere, perché comunque di fatto è, per dire, anche non è per forza una questione fisica, è anche simbolica, psicologica, cioè banalmente ieri stavamo parlando di come contrastare un gruppo di preghiera anti-aborto che si riunisce al Sant'Orsola, no? Anche se una preghiera fatta da dei fondamentalisti cattolici all'interno è violenza psicologica estrema fatta, quindi definire il concetto di violenza, però anche lì c'è una politicità, cioè nel senso, quindi è un po'. Mentre per il diritto amministrativo, allora il diritto amministrativo innanzitutto si ripete, forse più del penale, si riporta quell'ambiguità, per dire, anche rispetto ai movimenti sull'uso del diritto, nel senso che il diritto amministrativo è sia strumento di controllo, banalmente quando uno ti dice tu puoi parlare di questo territorio, cioè che ne so, la conferenza dei servizi, no? Classico strumento amministrativo, ovvero c'è una grande opera qua a fianco, chiamiamo tutti gli stakeholder che si siedono attorno al tavolo e parlano se si può fare o non si può fare, normalmente è già deciso che si debba fare, no? Però chi decide, chi si siede attorno a quel tavolo è una persona che ha il potere di definizione di esclusione e inclusione, quindi è una forma di controllo, una forma di forse è la prima forma di controllo, dire tu sì, tu no, cioè la prima forma su cui si sostanzia il potere. Per altro verso è uno strumento, quindi il diritto amministrativo tendenzialmente ha comunque una certa carica di violenza e di disposizione sui corpi, eccetera. Rispetto alla questione pandemica, la questione chiaramente è duplice, nel senso che se per alcuni versi ci sono nettamente, cioè no, ci sono la tua domanda, la vostra domanda per me si articola appunto su due livelli, nel senso che se per alcuni versi sono effettivamente delle questioni che a livello giuridico non tornano tantissimo, no? Tipo l'uso della sanzione amministrativa come uno strumento prepenale, cioè nel senso, per dire, banalmente il coprifuoco era tenuto da questa roba qui, no? Oppure il sistema delle autocertificazioni. Un giurista ti dice, occhio che qui stiamo violando la riserva del diritto penale, nel senso che tu emetti una sanzione al di fuori di un sistema giuridico, eccetera, che punta a punire. E stessa cosa allo stato d'emergenza, no? Un amante della democrazia, che adesso di questa democrazia che lo sono, però nel senso, un amante della democrazia ti direbbe, dopo 2 anni e mezzo in cui c'è un'esautorazione de facto, anche se comunque questa era una cosa... Il fenomeno dei decreti legge e dei decreti legislativi in sostituzione delle norme prese dal Parlamento è un fenomeno Però adesso ha avuto appunto una un'accelerazione, e anche quello non ci va. Io penso che chiaramente però dei meccanismi, e però su questo chiaramente parlo per me, non posso parlare per altre persone, dei meccanismi di gestione della questione andavano approntati. È chiaro che anche lì la politica non è un raggiungimento di un ottimo politico, nel senso la politica non è una questione tecnica razionale, dietro a delle scelte quale quella, per dire, di un attacco frontale alla libertà di movimento e di fatto all'autovalorizzazione, al tempo libero delle persone e una salvaguardia degli interessi di Confindustria, di Big Pharma, eccetera, ha in sé una visione del mondo. Cioè una persona che banalmente contraria in un certo senso diciamo al sistema economico attuale, sarebbe subito intervenuta a gamba tesa con la patrimoniale, sarebbe subito intervenuta a gamba tesa dicendo: ok, noi a casa ci stiamo, ma ci togliete dai soldi. Non vi preoccupate, io a lavorare non ci voglio andare, perché nessuno penso che voglia andare a lavorare, basta che mi danno i soldi. E poi, anche perché quella è sempre alienazione, cioè nel senso, quindi quello che non torna però, per dire, ed è questo, è di difficile lettura, cioè, da parte nostra capire come disinnescare la cosa, è che nonostante le risposte ci parlino comunque di una visione neoliberale classica della soluzione di tutte le maggior parte delle questioni, grandi eventi, catastrofi, pandemia, la ricetta è quella neoliberale, chiaramente. Dall'altra parte io credo che noi, anche legittimamente, noi come soggetti, non noi come movimenti militanti, abbiamo un po' sclerato, no? Abbiamo un po' perso la bussola, perché, per dire, il discorso che tanto si porta avanti in un discorso sindemico e globale della libertà personale, che io penso che noi non dovremmo affatto rincorrere, no? È una cosa veramente pesante, perché la tua libertà personale, peraltro concetto che a mio avviso è estremamente borghese individualista, perché la libertà o è collettiva o non è libertà, a quanto mi riguarda, si traduce da parte tua che sei avvantaggiato di vivere nell'Occidente ricco, che si può permettere i vaccini, la sanità, eccetera, si traduce in mezzo mondo che ha 2000 morti al giorno. Quindi il discorso della libertà, come i diritti devono essere come contemperati, è chiaro che questo non deve essere un lasciapassare totale, una carta bianca a chi governa. Però dall'altra parte non ci deve neanche fare peccare di, attraverso sicuramente un odio legittimissimo rispetto a chi ha gestito questa pandemia, non ci deve fare poi arretrare rispetto alla cura, alla salvaguardia di tutte e tutte. E per dire, banalmente, in questa fase preferirei, anziché banalmente rivendicare il mio diritto a fare aggregazioni un po' anche a base nichilista, individualista, eccetera, nelle piazze, rivendicherei più al mio diritto ad aggregarmi per fare manifestazioni conflittuali, come per esempio quella del G20 a Venezia, no? Quindi questo.
Siamo un po' in ritardo sui tempi, quindi andiamo avanti. No, questa è anche violenza, Alessandro, non voglio zittirti assolutamente, però dopo abbiamo un altro dibattito, quindi do la parola a Elettra per l'ultima domanda e poi ovviamente invito a tutti coloro che sono interessati ad acquistare il saggio Politica e Violenza, che trovate in libreria.
Tra le pagine del saggio si instaura questo ragionamento che a nostro dire è nevralgico, e cito testualmente: oggi assistiamo ad una sovrapposizione tra devianza e politicità. Ciò che è dotato di politicità fuori dall'ambito politico istituzionale è marginale e deviante, oppure viceversa, operando quindi una netta separazione: ciò che è illegale e deviante non può essere politico. Venendo anche ad un taglio pratico, un centro sociale occupato, un movimento disobbediente, che si colloca fuori dalle dinamiche politiche attuali, può realmente inserirsi nel politico o è costretto dalle visioni totalizzanti a permanere nell'angolo della devianza? e come si scongiura questo legalismo che comporta una vera e propria depoliticizzazione del conflitto?
Allora, anche rispondere velocemente a questa domanda è difficile, nel senso che, vabbè, la prima parte è quella che avevo detto un po' prima, nel senso che c'è questo impensato che funziona un po' da struttura di controllo, no? Quindi delegittimando le azioni politiche, relegandolo al lato della criminalizzazione, e un po' funziona anche da non solo controllo dei soggetti, ma anche produzione di soggettività generale, nel senso che la gente oggi è abituata ad espellere la politica dalla propria esperienza di vita, no? Nessuno pensa ormai di avere una componente ideologica, anzi quelli che vanno per la maggiore ormai sono i discorsi né destra né sinistra, robe deliranti così da veramente da destra, quindi quindi in un certo senso è questo. Credo che alla seconda domanda, cioè alla seconda questione, si debba innanzitutto riprendere un po' l'insegnamento barattiano che puntava appunto a una politicizzazione della devianza, ovvero da un lato vedendola come diversità, perché la devianza è devianza rispetto a un concetto presupposto di normalità, quando in realtà la pluralità deve essere totale. Dall'altra parte, questa devianza deve essere ricondotta a sua volta, se è vero che la devianza è decisa da chi ha vinto lo scontro di classe, deve essere ricondotta, e questo Negri in forma Stato lo diceva abbastanza bene, nel movimento di classe, cioè nel senso la criminalità, la criminalizzazione, i devianti, proprio i criminali, vanno ricondotti nel percorso della lotta di classe, devono essere appunto politicizzati, devono essere appunto perché non sono devianti. Poi è chiaro, qua potremmo parlare delle azioni antisociali e che ci stanno antipatiche tutta la serata, però tendenzialmente la devianza posta così è un concetto di matrice positivista, di matrice leguleia, legalitaria. Noi dobbiamo proprio ragionare diversamente. Per quanto riguarda gli attivisti, io credo che gli attivisti debbano fare esattamente quello che fanno, ovvero diversificare in questo senso il proprio ambito di intervento, però riprendendo anche, ritematizzando e anche rivendicandosi la possibilità ad essere violenti, ma non essere violenti senza senso, però sapendo che appunto terrorista è ciò che è l'appellativo che lo Stato dà al proprio nemico, noi non dovremmo essere scandalizzati dall'essere chiamati terroristi, devastatori, eccetera, perché è esattamente il gioco dell'etichetta che funziona così. Quindi noi dovremmo continuare a fare quelli che fanno iniziative di socialità, quelli che fanno le marmellate con i bambini, quelli che fanno la banca del tempo, ma dobbiamo essere anche quelli vestiti di nero che mettono a ferro e fuoco la città.
Questo è pesante ma molto bella, e ovviamente qui da Sherwood non possiamo che condividere assolutamente questo invito, quindi ci vediamo tutti a Venezia. Questo applauso. Ecco, ora facciamo un po' di concorso morale insieme, senza alcun problema. Ovviamente di quello che abbiamo parlato oggi forse è il 15% di questo libro, che effettivamente è molto molto profondo, e ringraziamo te Alessandro che sei venuto appositamente da Bologna, ringraziamo anche gli altri due curatori, Luca Alteri e Xenia Chiaromonte, nel frattempo in regia un disastro. No, e chiediamo ovviamente a tutti coloro che sono nel pubblico di restare, perché successivamente ci sarà un altro dibattito, un'altra presentazione del libro Il manifesto della cura per una politica dell'interdipendenza, edizione Allegre, con Maria Moise e Jennifer Guerra. Quindi invitiamo coloro che sono qui e i nostri radioascoltatori di Radio Sherwood di restare sulle nostre frequenze. Grazie mille Alessandro, grazie Elettra.
Grazie a voi e grazie a tutte e tutte, e grazie dell'invito.
Prego, tutti in libreria.
Radio Shelf, la migliore alternativa.